Predicare il Vangelo vuol dire annunciare la presenza della luce e della sapienza di Dio che permettono di gustare la vita. Predicare il Vangelo significa riconoscere nella nostra vita l'opera di qualcuno che ci ha preceduto, che ci ha guidato, che ci sta accompagnando, e seguirlo con fiducia. Nella trama dei Promessi Sposi c'è una predica importante in cui un personaggio storico, che è diventato poi figura marginale nella narrazione manzoniana, tiene una omelia. È padre Felice Casati che nel lazzaretto rivolge un breve discorso a coloro che sono guariti dalla peste e stanno per uscire. Al centro del lazzaretto è costruita una chiesa ottagonale e lì davanti la piccola folla dei superstiti ascolta la parola del padre Felice, che inizia così: diamo un pensiero ai mille e mille che sono usciti di là, e indica il cimitero. Diamo intorno un'occhiata ai mille e mille che rimangono qui, troppo incerti di dove siano per uscire. Quelli che restano ancora malati e rischiano di morire. Diamo un'occhiata a noi, così pochi, che ne usciamo a salvamento. È una predica rivolta al piccolo gruppo, il resto che si è salvato e che vive l'esperienza della salvezza. Benedetto il Signore, benedetto nella giustizia, benedetto nella misericordia, benedetto nella morte, benedetto nella salute, benedetto in questa scelta che ha voluto fare di noi. Oh, perché l'ha voluto, figlioli? È una domanda importante. Perché noi ci siamo salvati? Perché l'ha voluto? E risponde con delle domande di tipo retorico che contengono delle risposte. Se non per serbarsi un piccol popolo corretto dall'afflizione e infervorato dalla gratitudine. Il piccolo popolo che si salva, pensiamo a noi, è un popolo corretto dalla afflizione. Le situazioni difficili ci correggono. Possono correggerci. Sarebbe bene che noi ci lasciassimo correggere dalle difficoltà che attraversiamo e infervorati dalla gratitudine. Proprio per essere salvi siamo grati e riconoscenti al Signore, quindi recuperiamo fervore. Perché ha voluto che noi fossimo salvi, se non a fine che, sentendo ora più vivamente che la vita è un suo dono, ne facciamo quella stima che merita una cosa data da Lui, l'impieghiamo nelle opere che si possono offrire a Lui. Dovremmo avere scoperto, proprio perché salvati da una grave epidemia, che la vita è un dono di Dio e la usiamo come merita un dono così grande, e l'usiamo per opere divine. Perché ha voluto che noi ci salvassimo, se non a fine che la memoria dei nostri patimenti ci renda compassionevoli e soccorrevoli ai nostri prossimi? Dovremmo aver imparato, in quanto salvati, a diventare compassionevoli e soccorrevoli. Questi intanto, in compagnia dei quali abbiamo penato, sperato, temuto, tra i quali lasciamo degli amici, dei congiunti, e che tutti son poi finalmente nostri fratelli, quelli tra questi che ci vedranno passare in mezzo a loro, mentre forse riceveranno qualche sollievo nel pensare che qualcheduno esce pur salvo di qui, ricevano edificazione dal nostro contegno. I salvati devono tenere un contegno edificante, proprio perché sono stati beneficati e hanno ottenuto la salute, la salvezza, la vita. Devono mostrare agli altri un atteggiamento che edifichi, che incoraggi, che sollevi, che conforti. Dio non voglia che possano vedere in noi una gioia rumorosa, una gioia mondana d'avere scansata quella morte con la quale essi stanno ancora dibattendosi. Non possiamo essere spensierati, mondani, semplicemente perché noi ce l'abbiamo fatta e gli altri si arrangino. Abbiamo una responsabilità come salvati. Vedano che partiamo ringraziando per noi e pregando per loro, e possano dire: anche fuori di qui questi si ricorderanno di noi, continueranno a pregare per noi meschini. Cominciamo da questo viaggio, dai primi passi che stiamo per fare, una vita tutta di carità. Rimettiamoci in viaggio come salvati e riprendiamo una vita piena di amore. Quelli che sono tornati nell'antico vigore diano un braccio fraterno ai fiacchi. Giovani, sostenete i vecchi. Voi che siete rimasti senza figlioli, vedete intorno a voi quanti figlioli rimasti senza padre. Siatelo per loro, e questa carità, ricoprendo i vostri peccati, raddolcirà anche i vostri dolori. È la ripresa di quella frase teologica fondamentale che Lucia ha detto all'innominato nella notte del terrore: Dio perdona una moltitudine di peccati per un'opera di misericordia. E voi salvati, dedicatevi a questo stile di misericordia. Poi il Padre Felice si inginocchia e compie un gesto di penitenza, si mette una corda al collo e chiede perdono. È l'unica volta in tutto il romanzo in cui si nomina Cristo. Per me, disse, e per tutti i miei compagni, che senza alcun nostro merito siamo stati scelti all'alto privilegio di servir Cristo in voi, io vi chiedo umilmente perdono. Se non abbiamo degnamente adempiuto un sì gran ministero, se la pigrizia, l'indocilità della carne ci ha resi meno attenti alle vostre necessità, men pronti alle vostre chiamate. Il frate Cappuccino, insieme ai suoi confratelli, si considera servitore di Cristo nei fratelli e, dopo aver fatto tanto per loro, chiede umilmente perdono se non ha fatto tutto quello che poteva. Perdonateci, così Dio rimetta a voi ogni vostro debito e vi benedica. E fatta sull'udienza un gran segno di croce, s'alzò e iniziò la processione di uscita. È un'immagine della salvezza, è il piccolo gruppo dei salvati, è una immagine della Chiesa. In un mondo appestato c'è un piccolo gruppo di persone che sono state guarite, salvate. Il nostro compito non è quello di goderci la salute per conto nostro, ma di offrire un esempio che si può essere salvati e diventare testimoni di gioia, operai della preghiera che collaborano con la salvezza di tutti, capaci di dire: benedetto il Signore, benedetto nella morte, benedetto nella salute, benedetto nella sua santa volontà, che è volontà di salvezza, che noi accogliamo con gioia e testimoniamo con fede.